Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Nel Mediterraneo c'è un ulteriore mare che lo riassume. L'Adriatico è il Mediterraneo del Mediterraneo. L'Adriatico è il corridoio marittimo che ha unito l'Oriente con l'Occidente per oltre un millennio. Vi si percepisce il cielo del Levante, si vedono le Alpi e si intuisce l'Europa centrale. L'Adriatico è, a tutti gli effetti, un Mediterraneo in scala ridotta.
Così il nostro ospite Egidio Ivetic, lo ascolteremo tra poco, ha sviluppato una riflessione di Fernand Braudel, insuperato maestro di storia mediterranea. Braudel, per parte sua, scriveva anche che l'Adriatico è forse la regione marittima più coerente. Da solo e per analogia pone tutti i problemi impliciti nello studio dell'intero Mediterraneo. E anche lo scrittore balcanico Predrag Matvejevic, da poco scomparso, nel suo luminoso Breviario Mediterraneo, osservava che l'Atlantico e il Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza, l'Adriatico è il mare dell'intimità. È proprio così. Dopotutto, l'Adriatico è solo un piccolo mare interno, dalla forma allungata e stretta, che in tempi remoti ha preso il suo nome da Adria, un'oscura città dello Ionio. L'Adriatico ha dimensioni ridotte. Si sviluppa per soli 800 chilometri tra il Golfo di Trieste e il Canale d'Otranto, la porta dell'Adriatico meridionale. La larghezza media è di 248 chilometri, ma in alcuni punti scende a 100 soltanto, per esempio tra l'Istria e il Delta del Po. Infine, ha una superficie di appena 138.000 chilometri quadrati e di norma è poco profondo. Eppure, se la geografia adriatica è semplice, la sua storia è incredibilmente complessa. In pochi altri luoghi troviamo tanti richiami a civiltà diverse: greci siracusani e imperatori germanici, latini e slavi, dervisci e gesuiti, cristiani e turchi. La sua storia racconta di crociate e rivoluzioni comuniste, lingue franche e frontiere linguistiche, rinascimento e civiltà pastorali, questione orientale e modernità. Insomma, nell'Adriatico c'è più storia che geografia e per questo è un tema perfetto per questa nuova puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin. Professor Egidio Ivetic, Università di Padova. Siamo abituati alla storia degli stati, con un territorio e dei confini ben definiti. Come possiamo invece scrivere una storia del mare di una superficie liquida?
Il mare invita a ragionare sulla storia in modo diverso. Il mare è un luogo in cui convergono diverse storie, storie regionali, di recente anche storie nazionali. Il mare è anche lui stesso un personaggio con le sue coste, con le sue caratteristiche, la sua fisionomia che mette in contatto mondi diversi. Fare la storia del mare è un'alternativa alle storie, diciamo, nazionali o di più ampia tradizione. Un'alternativa che però anche riesce a evidenziare aspetti che altrimenti ci possono sfuggire.
Il modello naturalmente è Fernand Braudel con la sua storia del Mediterraneo, immagino.
Sì. Braudel è il capostipite, il libro Civiltà e Imperi ai tempi di Filippo II uscì nel 1949, fu una novità assoluta. Lui stesso ha fatto un passaggio da mettere Filippo II al centro della storia a mettere il Mediterraneo al centro della storia. Braudel è l'antesignano, però bisogna dire che solo di recente, negli ultimi 20 anni, il Mediterraneo è diventato oggetto di studio specifico. E io stesso mi sono poi concentrato sul Mediterraneo nel Mediterraneo, che è l'Adriatico.
La storia dell'Adriatico, come lei diceva, naturalmente è parte di una più ampia storia mediterranea, ma conserva anche una sua specificità?
La ricostruzione del passato dell'Adriatico è un'operazione in qualche modo fattibile, più complessa quella del Mediterraneo, perché è molto sfaccettato, ha anche una presenza di civiltà e storie non sempre identificabili in modo così spontaneo. Quindi l'Adriatico ha la sua specificità rispetto al resto, che è il più europeo dei segmenti mediterranei. Ciò non toglie che fu per secoli un mare confine tra Occidente e Oriente.
Professor Ivetic, lei scrive che il Mediterraneo è il mare delle diversità, l'Adriatico invece, nonostante i confini e gli scontri, sarebbe il mare delle convergenze. Che cosa vuole dire?
È il mare dove si incontrano, a volte anche si contrappongono, civiltà, tradizioni religiose, sistemi anche politici nella storia contemporanea diversi. Ma l'Adriatico, nonostante questi aspetti, è comunque un mare di ridotte grandezze, quindi la convergenza vuol dire che vi confluiscono mondi diversi, ma che poi proprio nell'Adriatico si confrontano in una misura più diretta, e in tal modo il mare diventa un luogo particolare in cui possiamo misurare gli aspetti di questi mondi diversi.
Al tempo dell'Impero Romano, specie dopo la sconfitta di Cartagine, il Mediterraneo era il Mare Nostrum. E l'Adriatico che ruolo ebbe?
L'Adriatico è il mare superiore per i romani. È il mare che mette in connessione, diciamo, l'Italia romana con l'Illirico, e al di là dell'Illirico c'è il limes, il confine che definisce il mondo romano. Quindi l'Adriatico è un mare importante, tecnico. I punti forti sono Ravenna e Rimini e anche Ancona, che si mettono in contatto con Aquileia, con Pola, con Salona, presso la quale sorgerà il palazzo di Diocleziano. Diocleziano stesso, imperatore, sceglie di vivere sull'altra sponda, quindi è un mare veramente intimo per i romani. Presso Ravenna, a Classe, c'è il secondo porto accanto a Capo Miseno, dove i romani collocano la flotta che controlla il Mare Nostro, quindi la flotta che in questo caso a Classe è destinata al controllo militare del Mediterraneo orientale.
L'impero bizantino, sia pure con difficoltà, tentò di mantenere quell'egemonia che i romani avevano stabilito. Dopo il 1000, tuttavia, i veneziani accrescono sempre più il loro potere. Si parla addirittura dell'Adriatico come di un golfo di Venezia. Qual è dunque il significato di Venezia nella storia dell'Adriatico, ed è più importante rispetto agli altri attori storici?
Alla fine Venezia non può essere intesa se non in sintonia con l'Adriatico. Venezia sorge su quegli isolotti che oggi conosciamo attorno al Rialto e in contemporanea si espande nell'Adriatico. La costituzione della città di Venezia, che tutti ammiriamo, segue pari passo l'espansione nell'Adriatico e nel Levante. Il dominio del mare di Venezia è inconcepibile senza l'Adriatico, e alla fine questo ruolo di Venezia, che crea un sistema gerarchico anche di connessioni economiche tra le varie sponde, Venezia garantisce la sicurezza nei confronti di possibili pirati, fa un po' quello che Roma aveva fatto per il Mediterraneo. Quindi tutti questi aspetti, questo essere di Venezia parte dell'Adriatico, ha condizionato profondamente la storia di questo mare. E diciamo dal 200 sicuramente fino al 700 nessuno ha dubbi in merito che l'Adriatico è un golfo di Venezia. È un mare ancora da comprendere da questo punto di vista, non è un dominio imperiale come spesso viene descritto.
Naturalmente la presa di Venezia è più forte nella parte settentrionale dell'Adriatico. All'altro capo invece nel 1480 gli ottomani attaccano Otranto e si affacciano quindi nell'Adriatico. Diventa allora un mare conteso?
Il monopolio veneziano è stato conteso lungo le sponde, in particolare nel settore della Dalmazia da parte dell'Ungheria. E poi c'è questo settore complesso e delicato che è l'ingresso nell'Adriatico, il canale d'Otranto. La spedizione ottomana nel 1480-81, con una strage anche di civili, diciamo, a Otranto, è solo un episodio di una serie di episodi che avvengono praticamente ogni secolo, episodi che esprimono il tentativo di controllare l'ingresso nel mare Adriatico. Ogni volta, diciamo che dal 1000 in poi, Venezia è riuscita a gestire questo equilibrio delicato. Prima c'erano i Normanni, poi a un certo punto gli Angioini, quindi anche alcuni imperatori bizantini hanno tentato di avere il controllo di entrambe le sponde, di Otranto e di Durazzo o Valona dalla parte albanese. L'ultimo tentativo è quello ottomano, che alla fine si risolve con una divisione del canale tra la parte napoletana e la parte ottomana, però i veneziani, che controllano Corfù, la chiave dell'Adriatico, gestiscono l'equilibrio di questa delicata porta d'ingresso nel mare.
Come lei ha ricordato, certo Venezia ha un ruolo particolare, però sin dal basso Medioevo ci sono diversi altri soggetti che giocano un loro ruolo in Adriatico: il Regno di Napoli, l'Impero Asburgico, il Regno Pontificio.
Venezia non è la sola, però Venezia ha la forza marittima, ha la flotta, questa è la sua connotazione. Venezia ha il predominio sul mare dalla quarta crociata, dal 1204, diciamo ai primi del 700, quando nel mare iniziano ad arrivare navi militari francesi. Sono dunque 5 secoli, 500 anni di predominio veneziano. Ciò non toglie che altre entità si sviluppano attorno a questo mare. La prima è abbastanza nota, è la Repubblica di Ragusa, che in sostanza riproduce il modello veneziano su scala più piccola. La Repubblica di Ragusa diventa abbastanza autonoma, è uno stato vassallo degli ottomani nel 400, ma si era formata come una città di periferia del dominio veneziano. Ragusa sviluppa i commerci con i Balcani e tutto il Mediterraneo. Alla fine del 300 arrivano gli Asburgo con l'acquisizione dell'Istria interna e di Trieste. Trieste è sotto gli Asburgo dal 1382 fino al 1918, è una porta dell'Europa centrale. Poi naturalmente lo Stato Pontificio ha in Ancona il suo porto e la sua città adriatica, che tuttavia non riesce a mettersi in concorrenza con Venezia. Un dato basta su tutti: verso il 1540 Venezia ha 150.000 abitanti, volendo sommare tutte le città della costa adriatica occidentale e orientale non arriviamo a questa cifra, arriviamo a circa 100.000 abitanti. Venezia è anche più grande da questo punto di vista dell'insieme delle città portoghesi che negli stessi anni si erano lanciate nella conquista e nel dominio dell'Atlantico.
Abbiamo parlato sin qui sempre della sponda occidentale dell'Adriatico. Passiamo ora sul lato orientale. Come il mondo slavo partecipa alla storia dell'Adriatico?
Gli slavi arrivano all'inizio del VII secolo, arrivano all'interno della costa e poi gradualmente diffondono la loro presenza e anche slavizzano, lo vediamo dagli studi dei luoghi, dei nomi, della toponomastica. C'è una slavizzazione che parte dal basso settore, dall'area dell'attuale Montenegro e poi va verso l'Istria. L'arrivo degli slavi è un po' paragonabile all'arrivo dei Longobardi. Nei primi secoli, lungo la costa, come lo vediamo nella Laguna Veneta, così lungo la sponda orientale, si conservano queste società ancora romane che gradualmente entrano in contatto e cominciano a convivere con la presenza slava. La presenza slava poi si trasforma in entità con nomi nuovi. Dal IX secolo parliamo di croati che si trovano all'interno della costa, c'è una fascia costiera che si chiama Dalmazia ed è la continuità del dominio bizantino. All'interno ci sono i croati e poi gradualmente verso sud, all'interno dell'attuale Ragusa e delle bocche di Cattaro, si creano principati e poi alla fine anche un regno serbo. E questa divisione, questa presenza continuerà per secoli. Dentro la Repubblica di Venezia, dunque dentro i domini della Dalmazia, la popolazione slava parteciperà, darà un grande contributo alla marineria veneziana, soprattutto in età moderna, quando ormai il patriziato veneziano si rivolge verso la terraferma, verso il Veneto, mentre la marineria è sempre più in mano ai popoli della sponda orientale, i vari schiavoni o dalmati.
Tra 800 e 900 infine Venezia decade e gli stati nazionali prendono il posto degli antichi imperi. Oggi noi contiamo in Adriatico 6 lingue, ma soprattutto 7 stati: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia. Che cosa cambia per l'Adriatico in questa nuova età nazionale?
Nell'età nazionale il mare diventa il luogo dove le nazioni proiettano il proprio confine. Finché c'era Venezia c'era l'idea che il mare fosse appunto della dominante, della Serenissima, era una tesi sostenuta ripetutamente da Venezia e anche con operazioni militari. In sostanza tutto il mare, la superficie acquea fino al canale d'Otranto era di Venezia, era una consuetudine riconosciuta anche dagli altri stati. Dopo la caduta di Venezia nel 1797 subentrano stati, l'impero d'Austria che diventerà Austria-Ungheria nel 1867 e poi abbiamo l'unità d'Italia dal 1860-61 e sia l'Italia che questa Austria o Austria-Ungheria poi definiscono in modo preciso i confini nel mare, quindi abbiamo confini tra stati marcati anche dai fari, da una cartografia nautica, da uno studio scientifico del mare. Gradualmente tra l'8 e il 900 arriveranno anche i nazionalismi, dunque gli italiani cercheranno di definire fino a dove arriva l'Italia e viceversa da parte genericamente slava e poi in concreto croata si cercherà di capire fin dove arriva la storia e la presenza dei croati in questo mare. Avremo questi contrasti tra le due parti subito dopo la Prima Guerra Mondiale, l'episodio di Fiume che ricordiamo quest'anno i cent'anni è il momento più acceso del contrasto tra l'Italia e l'appena nata Jugoslavia.
Lei scrive che l'Adriatico nel secondo Novecento è cambiato radicalmente. Le chiedo dunque, le due sponde sanno ancora di essere parte di una storia e di una civiltà comune?
Ancora negli anni 30 si potevano vedere i barconi, i trabaccoli dalmati a Senigallia, a Fano, oppure le barche di Chioggia in Istria, sono i racconti di mio padre, di mio nonno. Dopo il 1945 non è più così, dopo il 1945 c'è una barriera politica e ideologica che scende e spacca l'Adriatico in due parti tra l'Italia, la Jugoslavia e l'Albania. La Jugoslavia è un paese a regime comunista, lo stesso l'Albania dove c'è un regime ancora più forte e di conseguenza non c'è più quella circolazione spontanea che era caratteristica di questo mare per secoli e che in qualche modo era sopravvissuta nel piccolo cabotaggio fino appunto agli anni 20-30. E allo stesso tempo l'Adriatico, come altrove nel Mediterraneo, diventa un mare dove si sviluppa una concezione verticale, longitudinale, si sviluppa l'idea delle vie di comunicazione terrestri. Già con l'Unità d'Italia abbiamo la costruzione della linea adriatica ferroviaria che trasforma anche l'Italia adriatica. La Puglia era una regione adriatica e diventa dopo il 1860-70 una regione del mezzogiorno d'Italia, si deve rapportare con il nord Italia e non più con il resto dell'Adriatico. Questo processo diventa molto forte dopo il 1945-50 e nel contempo tutte le coste, soprattutto a partire da quelle italiane, vengono trasformate dall'intensa urbanizzazione. E quindi diciamo che negli ultimi 50 anni abbiamo avuto una trasformazione di questo mare come mai era avvenuto nei precedenti 1000 anni.
E quindi il progetto è riannodare alcuni di questi fili e recuperare il senso di una storia e di una civiltà comune. Un'ultima domanda. A tratti le sue pagine di storico sembrano lasciare il posto a ricordi, memorie, a volte anche a un senso sottile di nostalgia, come se lei questo Adriatico lo avesse conosciuto direttamente, personalmente, navigato.
Sì, l'ho conosciuto, ci sono cresciuto. Il primo elemento sono le estati trascorse in barca con mio padre, poi ho fatto anche il servizio di leva come marinaio nella Marina Jugoslava, quando c'era ancora la Jugoslavia, che mi ha permesso di navigare, di vedere tutte le isole dalmate, di conoscere la geografia. E poi per anni ho viaggiato, ho cercato di conoscere ogni luogo, ogni anfratto, ogni città. Conosco le lingue, i dialetti, le tradizioni, quindi sì, lo studio è storico, ma dietro c'è anche un'esperienza mia personale.
Professor Salvatore Bono, Università di Perugia. Lei ha da poco pubblicato un'interessante ricerca su pirati e corsari nel mondo mediterraneo, dalla prima età moderna sino all'Ottocento. Cominciamo con una rapida distinzione. Che differenza c'è tra un corsaro e un pirata?
Il corsaro agisce con una autorizzazione del proprio governo, da un'entità da cui dipende. Il pirata invece è contro di tutti, infatti questa è l'immagine che si ha. Si dice anche il pirata il nemico di tutti. Cosa significa avere un'autorizzazione? Significa che hai dei limiti nel tuo agire, cioè puoi attaccare le navi di un certo paese con una certa bandiera e non altre. Puoi agire in una zona, ma poi ti devi fermare a un certo punto, e vuol dire anche che paghi le tasse. Da quello che tu catturi, appena arrivi, devi dare o l'8% o il 10%. Quello che si trovava sulle navi che si catturavano era un povero bottino. L'unica merce che valesse di più erano le persone umane. Quindi l'attività corsara si rivolge soprattutto alla cattura di esseri umani, sia catturandoli sulle navi, ma sia altrettanto o ancor più sbarcando a terra.
Corsari e pirati furono attivi anche in Adriatico o i veneziani riuscirono sempre a mantenere il controllo del loro mare?
Gli scocchi sono proprio i corsari dell'Adriatico, cioè gli unici corsari, la loro base era nell'Alto Adriatico, praticamente vicino a Rijeka, Slovena, quindi nell'Alto Adriatico, e hanno una vicenda abbastanza breve, che erano fuggiaschi dall'interno dei Balcani che si sono rifugiati sulla costa. Per campare la vita hanno cominciato a saccheggiare qualche nave che passava la vicina.
Come di consueto, prima del congedo, qualche consiglio di lettura. Per approfondire i temi di questa puntata potete utilizzare la recente sintesi del nostro ospite Egidio Ivetic, Storia dell'Adriatico, un mare e la sua civiltà, il mulino. Due letture gradevolissime, ma storicamente assai fondate, sono Le storie di Adriatico e Le ultime storie di Adriatico di Sergio Anselmi, ancora per il mulino. Naturalmente la storia dell'Adriatico è anche parte di una più ampia storia del Mediterraneo. Il riferimento fondamentale in quest'ambito rimane David Abulafia, Il grande mare, storia del Mediterraneo, Mondadori. A sua volta il nostro ospite Salvatore Bono ha pubblicato qualche anno fa Un altro Mediterraneo, una storia comune fra scontri e integrazioni, Salerno Editore. In questa puntata abbiamo parlato anche del suo Guerre corsare nel Mediterraneo, una storia di incursioni, arrembaggi e razzie, appena pubblicato dal Mulino. Adriatico, il mare che unisce, è un interessante film documentario di quest'anno, dedicato alle minoranze croato-albanesi presenti in Molise a partire dal XV secolo, qui giunte fuggendo di fronte all'invasione ottomana.
Ogni cultura è fatta negli incontri. Tutte le culture sono cresciute mescolarsi con le altre. Nella ogni cultura si possono trovare le tracce delle altre.
Infine, vi ricordo che tutte le puntate di Geronimo Storia si possono ascoltare facilmente anche sul nostro sito. Arrivederci dunque a lunedì prossimo.